Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda tutti i giorni, come di consueto, alle 11.30 fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini e, come di consueto, il numero per scriverci: 331-6214013, diretta @popolarenetwork.it, invece la mail. E ancora la pagina Facebook CALT Radio Popolare, la mail cult@radiopopolare.it, e poi saremo in podcast sul sito o sulla app di Radio Popolare, come sempre. Vi ricordiamo che l'operazione Primavera, insomma, avete sentito, l'abbiamo ricordato un attimo fa anche nella nostra trasmissione precedente, ma lo facciamo, insomma, siamo agli sgoccioli, ci sarà un'estrazione il 21, ci sarà sicuramente molta parte del nostro ascolto, dei nostri ascoltatori e ascoltatrici, che vinceranno come sempre dei premi molto belli. Insomma, l'operazione Primavera è una delle più antiche modalità per sostenere Radio Popolare, vi permette ancora di acquistare i biglietti online. Lo potete fare andando sul sito di Radio Popolare, è facile, seguendo il percorso Operazione Primavera, o ancora potete venirci a trovare nelle ultime due tappe del nostro tour primaverile o quasi estivo, che toccheranno martedì prossimo Lecco e giovedì prossimo Cremona. Anche lì, se andate sul sito, trovate il tour Falla con noi, che diventa un riferimento anche di calendario per capire in quali luoghi saremo e trasmetteremo in diretta. E lì ovviamente ci sono i biglietti dell'Operazione Primavera, quelli cartacei, se uno appunto li preferisce o desidera venirci a trovare. Ve lo ricorderemo a fine trasmissione. Adesso però la nostra artista della settimana, Ani Di Franco, la ascoltiamo ancora una volta. Questa volta il brano dal suo ultimo lavoro si intitola Baby Row.
Think we might be wrong about all of it. Fact, it's been proven. Keeps coming down to this shitty little interface that we're using. The very edges of our knowing's just the tiny tip that's showing. But we're so waked out, yeah, we're so devout to this waking dream. What's playing on the screen? It's all absurd, but even you maintain timing is everything when you're stepping off a curb. And if you think this life is spirit can't be stopped, no matter who gives birth to who. No spirit won't be stopped, no matter who gives birth to who.
Allora, poco fa abbiamo ascoltato la nostra artista della settimana Ani Di Franco con Baby Row. Noi adesso invece ascoltiamo il nostro artista per tutto l'anno, mi verrebbe da dire, insomma. Era un po' che non ci sentivamo, caro Raffaele Köhler. Ciao!
Ciao Ira!
Ciao. Allora, Raffaele Köhler, come va?
Come va? Tutto bene?
Compatibilmente col momento storico cerchiamo di renderci utili, ecco, forse.
Guarda, poi mi spiace tantissimo non essere potuto venire in radio perché c'ho il piccolino a casa.
Che salutiamo!
Però ne approfitto per insegnargli delle canzoncine, perché sai, i bambini a scuola è importante che imparino delle canzoncine che servono per formarsi quando diventano grandi. Te le faccio sentire. Com'è? Avanti popolo, alla riscossa, bandiera rossa.
Questa è la prima volta a Cult di Anteo.
Esatto, è la prima volta Anteo.
Insomma, un battesimo dell'onda. Adesso non so se è già stato in onda in altre trasmissioni, ma nella nostra è la prima volta.
No, complimenti. Assolutamente.
Ma che meraviglia! Com'è intonato poi?
Insomma. Pure di poverino sentire questa tromba che gli entra nelle orecchie, magari.
Ecco, insomma, mi raccomando, però sembra divertirsi, ecco, noi lo salutiamo tanto, gli auguriamo buona guarigione, insomma, perché insomma non è niente di grave, però così, mali dovuti anche all'andirivieni di questa stagione. Noi ci sentiamo anche perché con gli Slide Pistons e con tutti i progetti che Raffaele Köhler ha ci sono degli appuntamenti in vista.
Allora, assolutamente, perché noi appunto come Slide Pistons siamo veramente felici, perché un anno fa avevamo fatto uscire il disco Festa dell'Unità e insomma era questo omaggio, questo richiamo alle feste dell'Unità, e incredibilmente c'è una festa dell'Unità in Brianza, Cesano Maderno, c'è la festa dell'Unità a Cesano Maderno. E Quindi è incredibile, incredibile. Poi una zona come la Brianza, che insomma.
Uno se l'immagina invece tutta da un'altra parte.
Incredibile. Quindi domani sera, il 15 settembre, saremo alla festa dell'unità di Cesano Maderno. Quindi siete tutti invitati a partecipare, anzi, perché soprattutto secondo me, proprio la vera, diciamo, la vera. Il vero, diciamo, la vera forza della sinistra sarà per me nelle feste dell'unità, insomma nelle feste dell'incontrarsi, perché la destra, diciamo, nasce dal disagio, proprio dal non incontrarsi, non vedersi, è lì che nascono le idee più malsane. Invece, secondo me, ripartendo dalle feste dell'unità potrebbe essere veramente un motivo, insomma, per riappropriarsi di qualcosa che insomma è andato perduto. Scusa che parlo malissimo in più al telefono, quindi scusate.
No, assolutamente, è molto chiaro. Raccontiamo un pochino dove vi troviamo.
Allora, innanzitutto abbiamo questa festa il 15 di giugno, domani sera, al Festival a Cesano Maderno. Poi abbiamo un'altra bellissima festa, che è la Festa della Musica, sabato prossimo a Buccinasco, il 22 di giugno. I concerti partono alle 5 del pomeriggio di sabato, e il nostro concerto di Slide Pistons, a band tutta completa su un palco bellissimo a Buccinasco, sarà alle 20:30. Quindi vi invito a seguire la Festa della Musica di Buccinasco, e sarà veramente un evento incredibile, perché c'erano tantissimi artisti e sarà una vera e propria festa della musica. Poi il 28 di giugno, che è un venerdì, saremo all'Arci Grossoni, con l'Arci che c'è ad Affori, dove c'è la sede della banda, la storica banda ad Affori, e lì faremo una cosa per Emergency, legata ad Emergency, quindi siete tutti invitati a partecipare, anche per dare sostegno ad Emergency. Poi abbiamo un'altra festa incredibile a Fino Mornasco, che è la festa della Croce Verde, quindi di Fino Mornasco, che ci ha invitato a suonare. Quindi sono tutte feste veramente bellissime, dove siete invitati a partecipare, e diciamo che rispecchiano proprio la nostra, quello che avevamo voluto creare dal nostro disco Festa dell'Unità, e alla fine lo stiamo portando al vivo in questo tipo di feste che noi amiamo tantissimo.
Sì, è anche poi proprio una delle vostre caratteristiche fin dall'inizio. Altri progetti che ci vuoi segnalare?
Poi altri progetti che vi voglio segnalare, ad esempio c'è l'appuntamento fisso, la peritromba al Madama Hostel di lunedì, che però forse uno lo salteremo perché...
perché c'è la grande festa del suggeritore, il 24, l'ultima puntata del suggeritore Night Live, dove i sei Pistons sono stati, come dire, quasi ci hanno tenuto a battesimo e sono insomma venuti più di una volta, e allora chissà che magari non riescano a fare una deviazione sul percorso per venire a trovarci ed essere con voi. Intanto questo mi aiuta anche a dire appunto che il 24, non questo lunedì ma il prossimo, l'ultima settimana di palinsesto, noi andiamo di lunedì sera, vi aspettiamo dalle 19:30 con un aperitivo speciale con Basilio, Tiziana, la Pebedda e forse anche gli Slide Pistons, vediamo.
Noi ci saremo, ci teniamo tantissimo, insomma.
Bene.
Abbiamo Radio Popolare nel cuore, veramente, e soprattutto, e poi l'abbiamo sempre sintonizzata sulle nostre auto, sulle nostre, diciamo.
Insomma, sappiamo. Sappiamo di poter contare su di voi. Dimmi.
Ah, perché poi arriva lontano Radio Popolare, vedo che quando sono in macchina, comunque arriva fino oltre Modena, comunque arriva.
Si arriva fino in Svizzera, arriva in un sacco di posti. Sì, è vero, e poi ovviamente potete ascoltarci anche con le modalità non tradizionali, quindi allora è ancora più facile. Ricordiamo allora, dove troviamo tutte le notizie sugli Slide Pistons?
Allora, sulla nostra pagina Facebook o Instagram Slide Pistons, cerchiamo di tenerla aggiornata il più possibile, oppure sulla mia pagina personale Raffaele Köhler, Köhler, che sia Instagram che Facebook, oppure su quella di Luciano Macchia, che anche lui tiene sempre aggiornato tutto quanto, e quindi se volete seguirci in tutte le nostre scorribande, insomma, ci fa molto piacere. Poi se volete venire a queste feste, ci vuole veramente piacere, soprattutto perché insomma speriamo che il tempo migliori e che si possa veramente far risuonare questa estate 2024 e soprattutto che possa essere di buon auspicio per gli anni futuri, insomma, che appunto, come vi dicevo, dalla musica all'incontrarsi, insomma, un po' di mentalità, ecco, un po' di pensieri possano cambiare, ecco.
Speriamo sì, che cambi un po' l'aria. Noi contiamo su Anteo, visto che abbiamo visto che lo stai tirando su bene, e e quindi visto che sento che è lì che gioca, che vuol dire che sta meglio, insomma, ti lasciamo con Anteo, che salutiamo, e insomma, grazie di essere stato con noi questa mattina, Raffaele Köhler.
Un bacione grandissimo e a prestissimo.
Ciao, a presto.
Viva Radio Popolare!
Ciao, ciao, ciao. E ballo, fotografie e design a Milano 1956-2005. Da oggi la sala Viscontea del Castello Sforzesco di Milano ospita la mostra nata dall'archivio fotografico dello studio Ballo e Ballo, esito del lavoro di una vita di Aldo Ballo e Maria Rosa Toscani Ballo. Fotografie, oggetti di design, riviste d'epoca, le video installazioni di Studio Azzurro, Tiziana Ricci ha incontrato in mostra la curatrice Silvia Paoli.
Con Silvia Paoli, che ha curato questo appuntamento molto importante, perché noi, insomma, abbiamo parlato tante volte del design, che Milano è un po', diciamo, la capitale, il punto di riferimento, arriva tutto il mondo, e adesso c'è l'occasione di vedere le fotografie di alcuni tra i più grandi designer e dei loro progetti, dei loro prodotti.
Sì, diciamo che l'occasione è importante perché come Comune di Milano e Archivio Fotografico del Comune abbiamo ricevuto una donazione importante nel 2022, la donazione dell'archivio proprio dello studio fotografico Ballo e Ballo.
Uno fondato, dei più grandi e prestigiosi.
Sì, anzi direi il più grande, che proprio a Milano all'inizio degli anni 50 Aldo Ballo e Maria Rosa Toscani, la figlia di Fedele Toscani, la sorella di Oliviero e anche di Brunella, vorrei ricordare che aveva una sorella, hanno fondato proprio grazie anche alle loro relazioni con importanti figure dell'arte, dell'architettura e del design, perché già all'inizio degli anni 50 loro sono amici di Gaio Lenti, di Bruno Munari, di Massimo Vignelli.
E ricordiamo che in quel periodo c'è stata una pioggia di genialità qui.
C'è stato veramente un concentrato di personalità che hanno definito e tracciato la linea di sviluppo, diciamo, del design italiano, e tutto questo è accaduto a Milano. E si deve anche dire però che il design italiano deve molto alla fotografia dei Ballo, perché sono stati proprio loro che con le loro immagini e le loro fotografie hanno favorito la conoscenza del design italiano e la comunicazione di questa straordinaria genialità, ecco, sia di design, architetti, ma anche ovviamente delle ditte che poi hanno prodotto gli oggetti.
E lei come l'ha pensata questa mostra?
Allora, io l'ho pensata in una, diciamo, una dimensione molteplice, se così possiamo dire, non semplicemente una mostra storica, filologica, che comunque per me è fondamentale, perché noi dovevamo restituire qualcosa che non è mai stato fatto, cioè una storia, quindi una cronologia e tutto quello che potevamo sapere sulla storia di questo archivio, ma ho voluto restituire anche una dimensione immateriale, cioè quello che gli archivi così nella loro materialità non riescono del tutto a trasmettere, ma noi dobbiamo pensare al clima culturale in cui questo archivio e questo studio ha vissuto. Questo mi ha portato a pensare appunto di coinvolgere Studio Azzurro, che nasce proprio dallo Studio Ballo, perché uno dei fondatori, Fabio Cirifino, è stato assistente dei Ballo dal 64 al 71, quindi chi meglio di loro poteva interpretare una situazione, un clima,
e dato che l'aveva vissuto,
che lo capiva fondamentalmente. E quindi ci sono diverse dimensioni che si sono integrate, direi.
Poi, diciamo che questa scelta permette anche di mettere degli elementi di vivacità, no? Non sono solo fotografie, esatto. Ma vediamo il lavoro di Studio Azzurro, sì. Che di solito movimenta, umanizza.
Sì, abbiamo giocato su più livelli, perché si possono vedere questi video molto interessanti, le installazioni che restituiscono proprio il lavoro, come si faceva nello studio fotografico, i set, come si costruivano. Ci sono anche importanti prestiti, perché ci sono oggetti di design che vengono per esempio dall'ADI Museum, o prestiti per esempio anche di oggetti originali da collezioni private, dal Museo di Fotografia Contemporanea, dall'archivio di Giancarlo Liprandi, dall'archivio Corraini, insomma.
Allora, ci sono le immagini delle più grandi icone del
sì,
design,
esatto,
no? E poi nell'altra sala ci sono i ritratti di questi, sì, grandi artisti.
Il grande formato di quella serie, perché era proprio una serie voluta da Aldo nel 1981, di ritrarre proprio questi grandi designer con i loro oggetti, sono tutti un po' nella medesima posizione, e questa dimensione era già stata voluta da Aldo e da Mari Rosa, in particolare questa dimensione molto grande. Quindi a questi ritratti, che poi sono tutti, diciamo, i più importanti designer che hanno segnato la storia del design a Milano e in Italia, abbiamo accostato altre immagini, sempre di oggetti loro nella sala, più un omaggio a Mari Rosa con i ritratti un po' divertenti che aveva fatto per il PAM, supermercati PAM, e vengono riproposte delle interviste sempre di grande interesse.
Ogni ritratto ha un sonoro.
Da Studio Azzurro anche, che aveva fatto già queste installazioni in precedenza, però diciamo che, se posso dire, è una mostra molto varia, adatta a pubblici anche molto diversi, molto trasversale.
Accessibile,
insomma. Inclusiva, mi dicono, nel senso che c'è la possibilità di fruire proprio di diversi livelli, ecco, non esclusivamente per studiosi.
Comunque lei all'inizio diceva che l'archivio è stato donato al Comune,
sì,
di Milano,
esatto.
Che lo tiene? No, le faccio questa domanda perché per esempio a Roma sappiamo che la GNAM, la Galleria d'Arte Moderna, con la nuova direttrice, ha rifiutato l'archivio di Carla Lonzi. Allora la motivazione è soprattutto economica. Allora mi domandavo, ma costa così tanto acquisire un archivio?
Beh,
in questo caso l'avete valorizzato con questa mostra, no?
Allora, la donazione ovviamente è a titolo gratuito, quello su cui l'istituzione si deve impegnare ovviamente è la conservazione e la valorizzazione, ma io mi sono attivata perché esistono oggi delle possibilità di finanziamento per la fotografia con il bando di strategia fotografia istituito dal Ministero, già col Ministro Franceschini l'abbiamo vinto e abbiamo avuto delle risorse, quindi...
Quindi bisogna impegnarsi.
Impegnarsi è un lavoro molto, come dire, impegnativo, ma che dà anche una grande soddisfazione. Oggi le possibilità esistono e i finanziamenti esistono, se si sa un po', ecco, verificare quali sono
salvaguardia della nostra cultura.
I canali, e non si può, a mio avviso, rifiutare delle donazioni importanti, perché questo sarebbe veramente per l'istituzione un fallimento, perché noi abbiamo anche il dovere di lavorare sulla cultura che accomuna i cittadini, e la fotografia e gli archivi dei fotografi oggi in particolare, perché il problema è proprio sentito in questi anni, quello degli archivi dei fotografi dell'epoca analogica, è un problema cogente, molto importante, che io credo le istituzioni non possono voltare la schiena a questo problema e si devono impegnare per la salvaguardia, perché la fotografia fa parte della nostra cultura.
Benissimo, allora grazie a Tiziana Ricci e grazie alla curatrice di Ballo e Ballo, fotografie e design a Milano 1956-2005 in Sala Viscontea al Castello Sforzesco, era Silvia Paoli. Noi adesso ascoltiamo un brano di Cassandra Jenkins, Only One, che ci conduce alla pubblicità e ritorniamo subito dopo con la seconda parte di Cult.
Seasick dawn, come to tear off another page, blink my eyes open, punch the clock in.
I will.
Bentornati, bentornate a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30. Adesso andiamo a Venezia. Ieri abbiamo avuto ospite Stefano Ricci, condirettore insieme a Gianni Forte. Per il quarto anno della Biennale di Venezia si conclude il loro ciclo con molti ospiti internazionali, molte compagnie contemporanee italiane. La Biennale comincia domani con i vincitori del Leone d'Argento, che sarà consegnato proprio nel corso di questo fine settimana, al collettivo anglo-tedesco Gob Squad Creation Pictures for Dorian. È lo spettacolo che domani al Teatro Piccolo Arsenale alle ore 21 i Gob Squad presenteranno proprio in occasione di questo riconoscimento, che è anche una celebrazione del loro trentesimo anno d'età. Collettivo nato con l'intenzione di avere sempre un collegamento con la vita delle cosiddette persone qualunque, la vita di tutti i giorni, la partecipazione del pubblico, il loro coinvolgimento e anche l'occupazione di spazi non consueti, il cosiddetto teatro fuori dal teatro. Tant'è vero che i Gob Squad hanno portato e creato apposta per la Biennale una installazione performance che sarà presente per tutta la durata della Biennale, che va avanti fino alla fine di giugno, e che sarà appunto a Marghera, dove c'è uno spazio speciale, specialmente attrezzato, dove il pubblico può entrare e uscire come vuole. L'installazione completa, il ciclo completo dell'installazione dura 2 ore, e che invece si chiama Elephant in Room, l'elefante nella stanza. Ci facciamo spiegare, ci siamo fatti spiegare davvero pochi minuti fa, perché loro adesso sono in prova, proprio in vista del debutto di domani che apre la Biennale, un po' di cose su di loro da Bastian Trost, che è uno dei 7 membri, diciamo, stabili dei Gob Squad, che spesso collaborano anche con altri, però essendo appunto un collettivo molto aperto. Abbiamo chiesto a Bastian di raccontarci un po' come è nata questa avventura 30 anni fa e chi erano i primi soci fondatori, come si sono incontrati.
The performance group which got founded in 1994 and started with a lot of site specific performances, so we were mostly not in a theater, and only after around 8 years or something we came to Germany, and then we started to work more in theaters, but always wanted to keep the reality in mind.
Allora, la nostra vita, cominciata nel come collettivo nel 1994, era soprattutto fuori dai teatri, in spazi non consueti. Poi siamo nati in Gran Bretagna, siamo spostati a Berlino e lì abbiamo avuto uno spazio, ma abbiamo sempre mantenuto questa idea di collegamento con l'esterno, con gli altri, con la vita di tutti i giorni. Portando nel teatro, diceva Bastian Trost dei Gob Squad, portando nel teatro anche elementi di sorpresa che provengono sempre quando si sta fuori dal teatro, anche idealmente.
Well, over the years the constellation have changed. Originally they met as students in England as an exchange between.
L'incontro dei primi Gob Squad è avvenuto in Gran Bretagna, quando c'era stato uno scambio studentesco fra la Germania e la Gran Bretagna, tant'è vero che appunto quelle restano le due anime del collettivo. Dopodiché si sono alternati i componenti. Io per esempio sono arrivato quando eravamo già a Berlino.
And I started as a guest performer, and then in 2003 I joined as a member.
E io ho cominciato, come avete sentito, come artista ospite, e poi nel 2003 sono diventato socio. Abbiamo poi chiesto, dato che le premesse, perché la parola everyday, cioè tutti i giorni, quotidianità, diciamo, è così importante per i Gob Squad.
Yes, absolutely. Well, the everyday it's always a backdrop to what we're doing. So we our work is always connected.
In qualche modo sullo sfondo di tutto quello che facciamo c'è questo concetto.
Out of the theater and put the theatrical back into the everyday, meaning you're going down the street and you still can encounter a theatrical, a magical moment.
Che cosa vuol dire portare il teatro fuori dal teatro, incontrare la quotidianità, la vita di tutti i giorni? Vuol dire andare per strada, guardare le persone, coinvolgerle, parlargli.
Of the society actually goes to, and that's what we would like to change, or that's what we are inspired by, that theatrical moment or theater is there for everyone.
Ecco, e quindi quello che noi cerchiamo di fare è anche influenzare quello che vediamo fuori con il nostro lavoro, ma deve essere qualche cosa che è indirizzato a tutti. Poi siamo venuti a parlare con Bastian Trost dei Gob Squad, delle proposte che portano alla Biennale di Venezia Teatro, che comincia domani con un loro spettacolo. Gli verrà assegnato, ve lo dicevamo, il Leone d'Argento alla carriera. Elephant in Room è l'installazione di cui vi parlavo, che è a Marghera e che può essere visitata, diciamo, con tempi propri, come ci racconta di nuovo Bastian Trost e Gob Squad.
We're starting tomorrow with the opening of the exhibition of the video installation called Elephant in Room.
Yeah.
And that was a collaboration between artists from China, India, Germany and England, like Gob Squad representing.
È il risultato questa installazione di una collaborazione fra artisti britannici, tedeschi, cinesi e indiani. È nata in pandemia, quando tutti eravamo a distanza e non potevamo che sentirci a distanza, quindi ci siamo, abbiamo cercato queste collaborazioni molto distanti in termini chilometrici, ma non spiritualmente, idealmente, creativamente. Abbiamo immaginato cosa si potesse fare. E abbiamo immaginato che il punto di riferimento fossero le persone davanti a una finestra, e un altro elemento di unificazione del progetto è il tè, perché in Cina, in India, in Gran Bretagna c'è una tradizione per il tè molto consolidata, e anche nel nord della Germania. Allora abbiamo pensato che, insomma, il tè, il bere il tè in un momento così drammatico come quello della pandemia, guardando fuori dalla finestra, fosse il punto di partenza. Dunque gli spettatori, le spettatrici che andranno a vedere questa installazione performance vedranno aprirsi intorno a loro 14 schermi con altrettante finestre sparse in tutto il mondo, con delle azioni che accadono al di là di quelle finestre.
To stay at home and look longingly into the distance out of the window, and we did a modern interpretation of that, and you see it in Venice in Forte Marghera.
Yeah.
In a room where you see 14 screens with 14 people looking out of their window. So you have a room where each window shows you a different perspective of the world from China, India, Germany and England. It's not our first video installation, but we're not sure.
Ecco, una diversa prospettiva, insomma, da 14 finestre che guardano fuori mentre si beve il tè da luoghi della Cina, dell'India, della Gran Bretagna, della Germania. Non è la nostra prima videoinstallazione, ma non è proprio la nostra specialità, quindi siamo anche molto interessati a proporla e a vedere le reazioni del pubblico, dato che volevamo che la gente si pigliasse il tempo che era l'unica ricchezza che avevamo in pandemia. La installazione dura tanto, tutto il ciclo dura 2 ore, ma si può venire, vederne mezz'ora, e poi abbiamo preparato del tè, ci sono i cuscini, i samovar, le cose, insomma, che permettono di restare anche a lungo. L'altro spettacolo, quello che debutta domani, vi dicevo, Creation Pictures for Dorian, Dorian ovviamente il Dorian Gray, di Oscar Wilde, in questo caso una riflessione sull'invecchiamento. Sentiamo ancora Bastian Trost dei Gob Squad.
Creation Pictures for Dorian is a project which we're doing on Saturday, Sunday here in the Arsenale Teatro Piccolo, and it's a project where we're working with fixed guests from the city. So we were looking for 3 people a generation younger than us and 3 people a generation older than us.
Allora, è uno spettacolo ovviamente ispirato a Oscar Wilde e al suo capolavoro. Noi per farlo cerchiamo 3 persone che siano della generazione successiva alla nostra e 3 della generazione passata, e che lavorino nell'arte, che siano degli artisti.
And also a young stand-up comedian, as people representing the next generation who want to spend a life on stage. And then we have 3 older people who have had a career as actor, performer, comedia dell'arte performer. And Gob Squad in the middle, in the generation in the middle, we are now in this project treating these fixed people like art objects.
Ecco, e i Gob Squad è come se stessero nel mezzo, fra i giovani e fra chi invece è senior nella vita nell'arte, che ha trascorso una vita nell'arte. Li trattiamo tutti e sei come se fossero degli oggetti d'arte, li studiamo, utilizziamo le loro storie, il loro vissuto come se facessero parte proprio, siamo tra l'altro anche all'Arsenale circondati dall'arte, quindi a maggior ragione lo spettacolo ha un senso. Infine ci sono due ultime domande ai Gob Squad, i loro prossimi progetti. Quest'anno compiamo 30 anni e quindi il Leone d'Argento è un riconoscimento che ci fa particolarmente piacere, particolarmente simbolico. Abbiamo dei progetti però anche una volta terminata l'esperienza a Venezia. A Berlino invitiamo, riprendendo una vecchia performance che i Gob Squad facevano ai loro esordi, il teatro di vicinato, cioè invitiamo quelli che abitano vicino al teatro, al nostro teatro a Berlino, a salire sul palco con noi. Lo facciamo per celebrare, per festeggiare il nostro compleanno, ma anche per dimostrare che questi 30 anni di vita artistica dei Gob Squad, non hanno cambiato il nostro approccio con la performance, che deve essere sempre in qualche modo partecipata, diretta e soprattutto collegata alla vita di tutti i giorni, alla vita delle persone che non necessariamente fanno parte del teatro. Per esempio, potremmo fare delle incursioni fuori dal teatro, fermare le persone per strada, convincerle a venire a vedere lo show che è già in corso all'interno, raccontargli come il mondo è cambiato in questi 30 anni.
We're still fighting against the boundaries of theater. We're still so much fascinated.
Insomma, dopo 30 anni noi siamo ancora interessati ad abbattere i limiti, i confini del teatro per uscire fuori, proprio nel vero senso della parola, oppure far entrare dentro il fuori nel teatro. Ho chiesto infine a Bastian Trosto un parere sulla situazione politica europea alla luce delle ultime elezioni, dato che il lavoro dei Gob Squad affonda le radici profondamente nel sociale. I Gob Squad sono figli di un tempo in cui l'educazione, anche quella universitaria in Germania, era gratuita. Era un periodo in cui in qualche maniera c'era ancora un senso di pace, di libertà.
And we are looking with concern to the times where now everything becomes much more commercial and people are fighting for space. Young groups are fighting for getting the space, getting the money to even do something like.
Ecco, e la cosa che ci fa più spavento in questo momento è che nel mondo dell'arte tutto è diventato assai più commerciale e soprattutto le giovani in realtà devono combattere per ricevere finanziamenti per anche solo cominciare a realizzare i loro progetti.
We like to be moved. We like to laugh. We like to kiss a hero. You know, these naive cliches that Gob Squad is dealing with. We are afraid that these the political times at the moment are saying no, we're not one. We're different. You have a different.
Ci spaventa il momento politico e soprattutto alcune forze politiche che non fanno che affermare marcare le differenze, dire tu sei diverso e questo non lo puoi fare. È qualche cosa che va completamente contro la filosofia dei Gob Squad, che è una filosofia certamente quasi infantile, ingenua, è quella per cui l'arte è per tutti, è di tutti, la si può fare con tutti e quindi automaticamente i confini fra tutti e tutte non esistono.
So that we're trying to work as a collective and kind of destroy the singularity of the.
Come collettivo sono 30 anni che cerchiamo di lavorare per distruggere la singolarità, l'ego dell'artista, demiurgo, ego riferito, individualista. Cerchiamo sempre di trovare un modo per cui il collettivo, il lavoro insieme, prenda la scena e diventi la cosa più importante.
Something where we show that human beings are very good in collaborating.
Thank you, Bastian Trost, and give our love to all the members of Gob Squad. Bye bye.
Thank you.
Dunque, i Gob Squad saranno premiati con Leone d'Argento questo weekend d'inizio della Biennale Teatro e saranno in scena domani al Piccolo Teatro Arsenale con Creation Pictures for Dorian, di cui vi ha parlato Bastian Trost, e per tutta la durata della Biennale con l'installazione a Marghera Elephant in Room, ed è il momento della nostra rubrica di fumetti. Buongiorno Antonio Serra, bentornato.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Allora, oggi parliamo di un progetto e quindi abbiamo un ospite che è coinvolto con questo progetto. A te la parola.
Allora, il nostro ospite è Ernesto Michelazzo, che è uno dei disegnatori di Giulia, uno dei fumetti edito da Sergio Bonelli Editore, fumetto del quale però non avevamo mai parlato. Io Ernesto, che saluto. Ernesto, ci sei, ci senti?
Ci sono, buongiorno a tutti, buongiorno.
Buongiorno Ernesto. Ci siamo ritrovati dopo tanti anni, perché lui lavorava con me a Nathan Never, agli inizi di Nathan Never, e quando abbiamo cercato dei collaboratori che stessero nella zona del Bergamasco per fare la diretta da Bergamo, e lui era tra questi, poi chiaramente ci siamo risentiti e quindi abbiamo un po' da raccontare, perché è suo l'albo di Giulia, che è in questo momento in edicola, Il ghiaccio nel cuore, l'albo numero 309. E quindi diciamo che io volevo chiedere a Ernesto innanzitutto com'è stato il passaggio, perché insomma io mi ricordo bene, tu sei una persona assolutamente, come dire, fedele, sei preciso nella realizzazione delle tavole e così via. Qual è stato il passaggio da Nathan Never a Giulia, insomma?
Dunque, è stato abbastanza impegnativo, perché naturalmente si cambiavano ambienti, personaggi, contesto, e è stato impegnativo nei primi momenti, perché c'era da studiare i personaggi nuovi, rapportarsi con un tipo di inquadrature, di regia diversa, e però poi piano piano, prendendo confidenza con i personaggi e tutto, è diventato molto più facile, insomma.
Anche perché, spieghiamolo brevemente, Giulia chi è? Giulia è il sottotitolo è Le avventure di una criminologa, è appunto una criminologa che insegna all'Università di Garden City, è una collaboratrice della polizia e noi la definiamo l'indagatrice dell'animo, no? Quella che in tempo verrebbe chiamata una profiler. Tutto l'impianto di questi fumetti, diciamo, polizieschi sono come dei piccoli telefilm disegnati. La scelta è quella non solo di avere dei personaggi, dei protagonisti che ricordano degli attori famosi, Giulia è chiaramente Audrey Hepburn, il poliziotto che l'aiuta è John Malkovich sicuramente, e così via, ma anche di avere una regia, come tu dicevi, c'è stato veramente, cioè Giulia da questo punto di vista è estremamente rigoroso. Noi dobbiamo immaginare ogni singola vignetta come se fosse lo schermo televisivo, quello è lo spazio narrativo che ha a disposizione il disegnatore, quindi diversamente da Nathan Never o da altri fumetti come i manga e così via, non c'è la possibilità di, come dire, di variare, di modificare l'impaginato. Tutta la narrazione, esatto, è concentrata sui personaggi.
Esatto, sulla gestualità, sull'espressività, il taglio è molto cinematografico, cioè, non è come negli altri fumetti, come dicevi tu Antonio, o manga o stile americano, che hanno la possibilità di lavorare sulle vignette magari molto più dinamiche, con un taglio diverso. È un classico stile cinematografico e la dinamicità la si trova appunto anche con le inquadrature, ci si lavora dentro con le inquadrature e si cerca di dare anche espressività, dinamicità, mantenendo sempre quello schema, insomma, perché è quello, certo, classico di
perché
due.
Ti vengono, come spieghiamo anche questo, in questo caso le sceneggiature sono molto precise, ti vengono forniti credo anche delle indicazioni proprio legate all'impostazione degli storyboard e così via, insomma.
Sì, 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 esatto, mi danno la sceneggiatura, mi danno anche delle indicazioni, dei layout molto veloci per avere un'idea delle varie inquadrature, poi un pochino ci gioco io, cerchiamo di stare sempre a livello delle indicazioni e procediamo così spediti, insomma, con questo tipo di lavoro, insomma.
L'impostazione qua dei disegni è completamente realistica, no? Abbiamo detto sì. Che i protagonisti principali sono, hanno per riferimento degli attori, ma anche tutti gli altri personaggi in linea di massima, no? Non c'è, sono dei volti che a volte sono sempre anche degli attori, anche dei comprimari e così via. Cioè, insomma, l'idea è quella che più il lettore trova una corrispondenza con la realtà, più la storia sarà vicina alle sue emozioni, anche perché appunto le emozioni sono il fondamento della ricerca di Giulia. In questo anche ultimo albo ci sono tante tematiche anche che possiamo definire, come dire, della nostra contemporaneità: la malattia, la povertà, la difficoltà. Questo è uno dei punti, insomma, essenziali del personaggio.
Sì, esattamente.
Ti trovi bene nel riprodurre queste realtà così, così difficili, insomma?
Sì, assolutamente. Abbiamo anche riferimenti molto ben precisi anche a livello di personaggi. Come dicevi tu, Audrey Hepburn è il personaggio principale, John Malkovich, John Goodman, Whoopi Goldberg, Jessica Tandy, insomma, ce n'è a bezzeffe, insomma, con riferimenti molto realistici agli attori classici che prendiamo dal cinema, prendiamo dalle serie. Quindi sempre, facciamo sempre riferimento a dei volti, degli attori molto realisti, insomma, per avere un buon riferimento e lavorare con più precisione.
C'è anche un aspetto di ambiente, no? Garden City è una città immaginaria, non è una città reale, però nello stesso tempo è un luogo dell'immaginario che noi tutti possiamo facilmente riconoscere, no? Quindi anche qui automobili, oggetti e così via. Non è una megalopoli come New York, non è neanche un paesino, è un luogo, come dire, ideale nel quale poter svolgere il mestiere di criminologa. Diciamo così.
Sì, sì. Sì, non è la megalopoli, ma è nei pressi di una megalopoli, insomma, nel senso è più verso la periferia. E con questo stile di ambientazione noi stiamo su quel pezzo e abbiamo i riferimenti, andiamo a trovare il materiale, qualsiasi tipo di ambiente, insomma, troviamo almeno io trovo sempre riferimento nelle fotografie, negli ambienti e via dicendo.
Un altro aspetto che ho trovato anche in quest'albo è che l'autore di Giulia, Giancarlo Berardi, è una persona di straordinaria cultura, un uomo molto severo, come abbiamo detto, molto attento alla struttura di quello che sta facendo, però nello stesso tempo anche in questo albo ci sono tanti riferimenti letterari, artistici di varia natura. Anche qui, quindi, sempre un modo per cercare di rendere vicino alla realtà quello che fanno i protagonisti.
Assolutamente sì, la storia è molto realistica, quindi e poi anche Giancarlo è molto preciso nel lavoro e questo è, diciamo, un impegno abbastanza, diciamo, è un bel impegno, però bisogna anche guardare che restando sempre con questa attenzione nei particolari e tutto, la qualità anche del disegno cresce immensamente e quindi si vede anche stando tanto sul lavoro che
da questo punto di vista
la qualità avanza notevolmente, insomma.
Da questo punto di vista Giulia, in qualche maniera, grazie all'approccio che ha, che abbiamo descritto, risolve uno dei grandi problemi del fumetto seriale, no? Il problema del fumetto seriale è quello che, volendoci tanti giorni per realizzare un fumetto, ci vogliono 2 giorni per realizzare solo una pagina, spesso bisogna cambiare disegnatore e questo cambia l'aspetto dei personaggi, in linea di massima anche il look, no, generale di quello in cui si sta lavorando. Giulia invece ha uno staff molto omogeneo che negli anni ha trovato un rapporto adeguato, un equilibrio, e quindi ogni numero, non dico che sembra disegnato dalla stessa persona, perché le personalità chiaramente si vedono e si distinguono, cambiano, però c'è una continuità da questo punto di vista straordinario. Ti senti, come dire, costretto o ti senti valorizzato da questa situazione?
No, io ho il mio stile, quindi mi hanno chiamato dalle tue grinfie, anche per questo motivo, nel senso hanno visto il mio stile che si confaceva anche molto con lo stile di Giulia e abbiamo lavorato su questo. Io non mi sento assolutamente costretto a cambiare o altro.
Bene.
Ho trovato anche un mio stile, nel senso, negli anni, sperimentando anche, però rimanendo sempre fedele alla tipologia.
Perfetto.
Di disegno.
Ernesto, noi ti ringraziamo tantissimo, ci risentiremo magari prossimamente. Buon lavoro col prossimo albo di Giulia, chiaramente.
Va bene, grazie mille.
Grazie.
Grazie a voi tutti e un saluto forte ad Antonio e a tutti gli spettatori.
Grazie.
Ascoltatori.
Grazie. Ecco.
Grazie. Grazie. E visto che, insomma, Giulia, abbiamo sentito, è un fumetto dalla protagonista femminile.
Certo.
Salutiamo anche le radioascoltatrici.
Anche le radioascoltatrici, bravissime.
Allora, grazie ad Antonio Serra. Io in chiusura vi ricordo che lo Human Made Festival, che è il BTTF, Back to the Future Festival, sarà domani e dopodomani al quartiere Adriano, al centro Magnete, così lo scoprite, l'abbiamo presentato a Suggeritore, ci sono tante performance, si apre con un aperitivo domani sera alle 18 e poi con tanti appuntamenti, insomma cercate Milano, quartiere Adriano, Back to the Future Festival. E l'altra cosa è che invece ci spostiamo a Cernusco sul Naviglio, dove capitanati da Arianna Scommegna, grande attrice, in questo caso anche curatrice, lo spettacolo Alice, questo è il paese delle meraviglie, domani e dopodomani il parco Uboldo diventa un palcoscenico dove molti cernuschesi, anche non professionisti, parteciperanno a questo grande spettacolo con la collaborazione dell'amministrazione e tante iniziative collaterali. Prosegue invece Paesaggi Condivisi, un altro weekend Zona K, Piccolo Teatro e Media Partnership, con 7 artisti che al Parco delle Groane propongono per tutto il pomeriggio di sabato e di domenica un percorso per 150 spettatori alla volta attraverso la natura. Grazie, ci risentiamo lunedì a, come sempre, alle 11:30. Adesso le notizie.